Ciao a tutti fanciulli e fanciulle, questa è la prima puntata in cui abbiamo un ospite. Siamo naturalmente ad Hanno Tutti Ragione il podcast. Qui con noi oggi c'è Paride Marino in arte rapide. Ci siamo?
Buongiorno a tutti.
Perfetto. Naturalmente di fianco a me ci sono sempre Andrea.
Ciao ragazzi.
E Riccardo.
Ciao ragazzi.
Bene, allora Paride, giusto, faccio una mini presentazione, devo leggere perché non ho studiato, quindi...
Male, molto male.
Io leggo che Paride Marino, in arte rapide, è una naturalmente una persona esperta in ambito musicale, è compositore di musica elettroacustica, sound designer e sound artist. Mi sto sbagliando?
No, tutto corretto.
Ok, ha studiato musica elettronica al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani. È appassionato di programmazione audio, composizione algoritmica, paesaggi sonori e musica ambient e oggi è qui con noi per cercare di capire se sia ancora possibile rinnovarsi e innovarsi in ambito musicale.
È una bella sfida, che diciamo che in generale è difficile, vista la saturazione che c'è oggi nella società contemporanea. Innovare è una parola abbastanza complicata, secondo me, in particolar modo appunto in quello che è l'arte oggi, a meno che non ci si butta su ciò che è sperimentale, o comunque si evitano tutti quelli che sono i canoni che ci siamo preposti in questi anni, 2000 anni e passa di storia, e quindi... È una cosa difficile, se non una cosa, non vorrei dire impossibile, perché è impossibile non credo, però comunque, viste le svariate contaminazioni, perché ad oggi esistono generi e poi sottogeneri, se andiamo nei sottogeneri, poi i sottogeneri a loro volta hanno i loro sottogeneri, ritroviamo potremmo fare una collana di enciclopedie che contiene solo i nomi dei generi che esistono oggi, per dire. Quindi
tantissimi.
L'innovazione è una cosa molto complicata, troppo complicata. Infatti, secondo me, chi è in questo ambito non è che dovrebbe vivere con l'idea di dire io devo innovare, o comunque io mi devo inventare qualcosa di nuovo, perché probabilmente se vivi con questa concezione non lo raggiungi neanche quell'obiettivo. E anche perché credo che in buona parte dei casi chi è riuscito a inventare qualcosa di nuovo non sia partito da questo presupposto, cioè magari ci è arrivato per caso. E quindi è una bella domanda e comporta una serie di sfaccettature che portano a dire: è possibile innovare oggi? Sì e no. Cioè è più no che sì, secondo me, però non perché sono negativo io, ma perché, come dicevo prima, c'è troppa saturazione oggi. Okay. A meno che non cancelliamo tutto, ripartiamo da zero e allora forse possiamo inventare qualcosa di nuovo. Ma...
Ok, allora io direi che prima di addentrarci bene nel discorso, una cosa che è necessario fare, perché è prassi, direi di lanciare la sigla.
Lanciamo.
Molto bene. Vai.
Sigla.
Andre,
un grazie enorme al Bazar Music Studio di Milano per il loro grande contributo nella fase di editing. Ricordatevi di seguirli e salutiamoli anche, ovviamente.
Ciao ragazzi, grazie mille.
Un saluto al Bazar.
Ricky, vogliamo
parto partire. Io?
Vai.
Allora, la prima domanda che ci poniamo è che ultimamente si sente spesso dire che all'interno del panorama musicale, che sia rock, pop, rap, trap, gli artisti si assomigliano tutti un po'. Però effettivamente è davvero così?
Allora, diciamo che, visto che comunque parliamo di tutta musica pop, cioè nel senso, dobbiamo dividere la musica di oggi in due correnti, giusto per capirci.
Ok.
è la corrente classica accademica e la corrente pop popolare, inteso pop come popolare. E giustamente, visto anche ciò che il popolo apprezza, c'è questa cosa che molti dei contenuti che stanno in superficie tendono a somigliarsi, perché giustamente più si somigliano più allarghi il bacino di utenza.
Okay.
Quindi se io faccio trap e mi limito a fare trap di quella proprio solo trap, avrò un bacino di utenza molto mirato a quello, ma se io invece magari mi allargo un po' e comincio a guardare, che ne so, ora la sparo, la trap mista al rock, non so, cioè, probabilmente esiste, ma io non lo so. Giustamente
è ancora arrivata, no, sicuramente.
Può essere che esiste, magari ancora è un genere di nicchia, attenzione.
Sì, sperimentale, magari uno deve ancora spingerlo nel mercato mainstream, diciamo.
Ci vorrebbe un bel coraggio a unire le due cose, però va bene, ognuno è libero di fare quello che vuole, basta che non mi obbligano ad ascoltarlo. E quindi Questa cosa è dovuta probabilmente da questo, visto che comunque le ottiche di mercato sono legate al cercare di raggiungere più persone possibili e vendere il più possibile, trovare più commissioni dà la possibilità di raggiungere più persone. E quindi per questo probabilmente la musica di oggi, non dico che sia tutto uguale perché mi sembrerebbe un po' riduttivo, però è piena di similitudini quella che sta in superficie, perché comunque di quella stiamo parlando.
Sì, perché se una formula funziona, perché cambiarla?
Esattamente, cioè alla fine ormai quello che è il fenomeno musicale è un contenuto a tutti gli effetti che deve essere venduto, è come il barattolo della Nutella, come l'ultimo smartphone, l'ultima console, purtroppo è equiparabile a quei tipi di contenuti.
Ma quindi secondo te le esigenze di mercato tagliano un po' le gambe all'artista, cioè non gli permettono di essere sempre se stesso?
Allora, innanzitutto dobbiamo vedere quali sono le esigenze dell'artista, cioè nel senso, se l'artista si presuppone che lui segue questo percorso per arricchirsi, perché lui vuole diventare una rockstar, diciamo che potrebbe anche trovarsi bene con quelle che sono le dinamiche e le volontà delle etichette. Se invece l'artista, piccola parentesi sempre a quello che dicevo prima, se quello di prima me lo sono dimenticato, comunque.
È il bello della diretta, dai, è il bello della diretta. Sì, diretta.
Vabbè, comunque, quello che vuole fare la rockstar alla fine non è detto che si trovi sempre bene, cioè probabilmente si troverà bene ma fino a un certo punto, perché comunque quelle che sono le volontà delle etichette sono abbastanza pressanti, perché comunque le etichette ti dicono: noi ti diamo tutti i soldi, nel senso investiamo su di te, ti paghiamo questo, ti paghiamo quello, ti fai il tour in giro per il mondo, ti paghiamo pure lo spazzolino da denti, cioè, però tu devi fare 10 contenuti all'anno, per dire. Quindi tu sei là, sei letteralmente una spugna piena d'acqua e loro ti devono spremere fino all'ultima goccia. Perché giustamente devono ripagare questi soldi che ti stanno dando e ci devono guadagnare per un bel po' di volte.
Quindi sei un investimento tu, praticamente, cioè, fondamentalmente.
Cioè, esattamente.
Ma non c'è il rischio che questo dover spremere gli artisti poi ci porti a noi fruitori di godere, tra virgolette, di anche immondizia musicale, come direbbe Battiato?
Sì. Giustamente sì, perché comunque il discorso è anche che non essendoci nel contesto didattico non c'è alcun tipo di educazione a quello che è il bello, cioè i primi percorsi che permettono di iniziare a studiare musica, che non per forza significa essere educati al bello, attenzione,
certo,
iniziano alle scuole medie. Per esempio, se prendessimo il modello tedesco, lì già iniziano alle scuole, all'asilo a insegnare musica. sempre restando del fatto che insegnare musica non significa educazione al bello, però comunque sviluppa una sensibilità nell'individuo che poi, se è, sta accanto a delle persone o comunque incontra degli insegnanti validi,
sì,
avrà la capacità di sviluppare una certa sensibilità a quella che è la bellezza, nel vero senso della parola, cioè parlando nel concetto estetico vero e proprio della bellezza, che nell'estetica è oggettiva, se parliamo di estetica. Quindi
scusa Paride se ti interrompo, ecco, a me viene spontanea questa domanda, perché se l'estetica è oggettiva, attraverso quali criteri di valutazione noi intendiamo appunto oggettiva l'estetica?
Beh, ci sono una serie di, diciamo, di leggi secondo, sì, cui un contenuto deve muoversi per poter essere definito bello o brutto all'interno di quelli che sono i criteri estetici. Ma stiamo parlando di estetica all'interno dell'arte. Poi se dobbiamo parlare del gusto personale di una persona, un contenuto può essere esteticamente brutto ma bello agli occhi di una persona.
Certo.
Diciamo che è giusto per avere sempre, perché l'uomo ha la necessità di catalogare le cose per semplificarsi la vita. I canoni estetici non sono dei dogmi, quindi tu devi stare là e dire l'estetica dice questo, quindi è così. Sono dei paletti di riferimento. In alcuni casi sono molto appropriati, perché comunque ci sono veramente delle cose che, a parte il gusto personale, sono orride. Però no, non voglio entrare nel merito di queste cose, perché come Simone ben sa, io i contenuti che non le cose che non mi piacciono perché le trovo schifose non ne parlo.
Sì,
se una cosa non mi piace però mi rendo conto che ha un valore, quindi magari, che ne so, ancora non è arrivato il mio momento per apprezzarla, perché ci può stare, ci sono cose che uno impara a apprezzarle col tempo, ne parlo con piacere, ma della spazzatura, perché alla fine è pur sempre pubblicità, ed è anche il motivo per cui molti soggetti discutibili ad oggi vanno avanti all'interno dei social, perché parlano di minchiate, la gente come dei deficienti ci cascano e fanno il loro gioco, cioè loro parlano di minchiate e quelli rispondono alle minchiate che dicono e fanno il mix e poi arrivano altri scemi che sono d'accordo con le loro minchiate e si sommano.
Ecco, collegandoci a questa cosa qua, cioè questo ripetersi di questi schemi che a quanto pare funzionano e vanno bene, no, però non mette in difficoltà gli artisti, cioè non rende quasi impossibile innovarsi e rinnovarsi, cioè, visto che ci sono questi schemi che vanno bene a prescindere da tutto.
Diciamo che l'artista non può pensare a innovarsi, cioè se deve stare in questo ambiente non può pensare all'innovazione. L'artista deve pensare al modo più veloce per fatturare o comunque per arrivare in cima alle classifiche. Quindi l'artista viene affiancato da un gruppo di persone che sono molto competenti, hanno anni e anni di studio magari alle loro spalle, oppure sono dei geni, oltre che non hanno nessuna esperienza, però sono dei geni, quindi sono
sempre... scendere a posto.
Esatto. E quindi queste persone gli permettono di produrre un contenuto molto molto dettagliato, studiato, cioè magari loro sono appunto la facciata, cioè se tu ti vai a leggere tutti quelli che sono i crediti dell'opera, se le vogliamo chiamare opere, delle opere che stanno in superficie, tu trovi una serie di persone, da chi si è occupato del master, dell'arrangiamento, tutti gli strumentisti, insomma, cioè per dire, uno in realtà sono un team di 20 persone, considerando non solo quelli che gli producono la parte musicale, ma anche quelli che gli fanno la pubblicità, gli curano l'immagine, gli curano i social, bla bla bla, insomma, è una macchina a tutti gli effetti formata da tante figure competenti, però non si vedono, quelle che sono le, in realtà le persone che potrebbero dare valore ai contenuti, perché comunque hanno le competenze per farlo, appunto, essendo preparati. Siccome loro dicono io devo mangiare, per me è più facile mettere le mie competenze al servizio di un soggetto che va bene alle masse, lui vende, a me non mi vede nessuno, cioè vedono solo lui, però intanto a me a fine mese, per dire,
arriva la pagnotta a casa.
Esatto. E in tutto questo sono comodo, tra virgolette, sono comodo a casa mia, non mi devo fare i tour, non mi devo fare una serie di cose, che poi ovviamente c'è chi li segue, gli artisti, non è che di questi 20, per dire 20, non lo segue nessuno, però di 20 lo seguiranno due persone, tre. Tutti gli altri lavorano in studio, lavorano da casa, lavorano, insomma, all'etichetta proprio, non si spostano, ecco. Che non è una cosa così male, cioè non tutti amano la vita dell'artista, cioè la vita di questo tipo di artista, perché comporta degli sforzi non indifferenti. Cioè magari la gente pensa, ah che bello, ti fai il viaggio qua, ti vai là, oggi sei da una parte del mondo all'altra, ci vai, schiocchi le dita e sei dovunque. È bello fino a questo punto, perché comunque diciamo gli impegni di lavoro ti impongono determinate cose che tu dici, ma come, è il tuo lavoro, lo fai, è quello che ti piace fare. Non è detto che chi lo fa voleva fare proprio questo. Insomma, sono le varie sfaccettature dello show business, i pro e i contro di questo meraviglioso mondo.
Tra l'altro, in questo momento in cui c'è stato, cioè in questo momento, in questi anni che abbiamo subito, diciamo, lì,
quest'anno e mezzo, diciamo.
Sì, che abbiamo ha influito moltissimo la questione Covid. È anche stato più complicato per loro, insomma, cioè per gli artisti, trovare il proprio mezzo di espressione, se non appunto quello semplicemente digitale, no?
Infatti è stato uno dei settori più colpiti, quello dell'arte, dell'intrattenimento, però hanno cercato di fare qualcosa. Infatti nell'ultimo anno sono nate quelle che sono le NFT, non so se ne avete sentito parlare, che sono i contenuti tokenizzabili, non replicabili, diciamo, in sintesi, cioè praticamente loro creano un'opera, cioè un artista crea un'opera, la fa validare da un meccanismo che è la blockchain, come se fosse una sorta di notaio virtuale. La blockchain permette di dire che quel contenuto è unico.
Okay.
Una volta che loro lo caricano all'interno di alcuni siti, queste opere vengono messe all'asta in criptovalute e vengono vendute per, dipende, se non gli fa un'offerta a nessuno gli restano qua, se invece il contenuto viene notato da più persone, quell'opera può essere venduta a milioni di euro ed è unica. Cioè nel senso, chi compra quell'opera ne diventa il proprietario, non però chi l'ha creata non perde il diritto. Quindi se io la compro, divento proprietario, la posso, cioè praticamente mi arriva tramite mail un file che contiene un'immagine, un suono, quello che volete, e io la metto dove voglio. Cioè la puoi appizzare al muro, la puoi buttare dentro il cesso, puoi fare quello che vuoi, diventa tuo. Però se tu la vuoi esporre o comunque vuoi fare qualcosa a livello mediatico, l'autore originale deve essere sempre nominato, e forse nei contenuti musicali l'autore riceve sempre i diritti, cioè vengono pagati se quel contenuto viene pubblicato. Insomma è un mondo abbastanza particolare che sta cercando di compensare quelle che sono le mancanze di questo periodo, oltre il fatto che hanno cercato di fare anche dei concerti in digitale. Per esempio in America c'è stata quella storia, che ora mi sfugge il nome di questo trapper che ha collaborato con quelli di Fortnite e hanno fatto un evento, un concerto vero e proprio all'interno di Fortnite.
Ho sentito, ma non ricordo. Ho visto però che già Ernie ha fatto un concerto, diciamo un mini concerto su YouTube. Aveva tipo affittato un locale, aveva fatto qualche pezzo dal vivo. Massimo Pericolo si è adeguato un po' alla questione Covid facendo un concerto privato su Twitch. c'è chi ha diciamo trovato la sua maniera per fare musica dal vivo, cioè in un certo senso, e portare a casa due soldini. Tra l'altro non so se questo, cioè se questo modo di fare musica a prescindere dal Covid si trascinerà nel tempo, perché in caso di necessità gli artisti hanno avuto appunto un po' di difficoltà a trovare delle soluzioni, ma adesso che si sta andando sempre di più verso il digitale, cioè siamo già all'interno del digitale, ma più andremo avanti peggio sarà.
Nì, perché comunque la gente ha bisogno del contatto umano, cioè questa è una situazione, è un ripiego, solo perché non possiamo fare quello che facevamo prima.
Sì.
Ma io sono convinto che appena ce ne sarà la possibilità, non che queste realtà svaniscano, però comunque verranno riproposte.
Ma ce lo auguriamo almeno.
Ce lo auguriamo tutti.
No, aspetta, torniamo alla normalità e torniamo a ciò che è fisico, reale. Però dico, quelle che sono le realtà digitali non spariscono, secondo me. Okay. Non avranno lo stesso magari interesse che hanno oggi, però comunque verranno portate avanti, perché comunque quello per esempio di cui vi parlavo prima, la collaborazione fra una software house e un artista musicale è una cosa epocale, cioè che anche si sono messi a fare sui server di questa software house un concerto live, cioè è una cosa un po' associata, non so se voi avete avuto modo di vederlo, no. L'artista non mi piace, però comunque
era impensabile una roba simile.
Diciamo che con questa scusa qua, con il Covid, siamo arrivati a rivalutare quello che è diciamo, l'innovazione digitale, senza ovviamente togliere nulla a quello che c'era già prima. È in più, cioè siamo arrivati a capire quanto questo possa essere sfruttato.
È una forma di evoluzione e rivoluzione, esatto, della musica anche alla fine, perché
hanno unito dei mondi che, sempre parlando di prima, no, delle varie influenze, hanno unito due mondi molto solidi per dare vita a un contenuto che funzionasse in questo periodo. Cioè hanno preso i videogiochi, che era la cosa più bomba, perché comunque
sì.
In lockdown la gente che faceva, si guardava le serie su Netflix, si guardava la televisione, computer, videogiochi, questo facevano.
Sì.
Loro hanno preso i videogiochi e li hanno uniti a contenuto multimediale audiovisivo e hanno fatto tombola. A quanto pare lo riproporranno questa cosa, perché chissà, cioè, avranno avuto non so quanti spettatori, perché Fortnite ha un sacco di giocatori,
ha un bacino d'utenza abbastanza elevato.
Appunto, la cosa che invece mi stupisce è che le piattaforme come Netflix e Amazon, gli è venuta questa pensata di collaborare con gli artisti per fare dei concerti on demand, magari anche live, sulle loro piattaforme. Perché comunque la gente potrebbe, cioè in alcune piattaforme online, credo, non so se su Twitch si può fare, però alcuni artisti facevano il concerto live, pagavi per 10-5 euro e loro ti davano la possibilità di vedere il loro concerto.
Sì, quindi adesso viene in mente
Andrea Laszlo De Simone, mi sembra che l'ha fatto.
Siamo nel mondo musicale, però mi è venuto in mente che nel mondo della, diciamo, della satira, Filippo Giardina, adesso non so, anche altri penso, però Filippo Giardina ha fatto uno spettacolo privato su una piattaforma, adesso non ricordo bene, cioè su un sito, semplicemente per vedere il loro spettacolo, il suo spettacolo, dovevi pagare un tot, mi pare 6 euro o qualcosa. Fruisci dello spettacolo, poi hai dei contenuti extra, se non ricordo male, però è stata un'ottima alternativa per una persona che sostanzialmente fa la sua arte sul palco e quindi ha bisogno del pubblico per lavorare. Questa sarebbe, cioè, è una buona alternativa a questo momento.
Assolutamente, purtroppo è il tempo che lo richiede.
Sì,
anche.
Sì,
ma in generale ci sono tutti questi settori che hanno cercato di fare il possibile, perché giustamente stando a casa qualcosa la devono pur fare, devono anche pensare, no? E quindi si sono posti la cosa: noi come possiamo arrivare al pubblico cercando di limitare quella che è la distanza di questi mezzi, perché comunque questi mezzi comportano una distanza non indifferente.
Certo.
E quindi si sono reinventati. Poi ci sono state tipo, ne so, anche realtà discografiche che sono in Italia in questo momento sono all'osso, comunque si trovano nella melma perché tutta questa situazione ha colpito anche loro, cioè anche se loro sono quelli pieni di soldi, non è che i soldi sono infiniti. Quindi si sono ritrovati, non so se avete sentito parlare di Clubhouse, si sono ritrovati con social, si sono ritrovati a creare delle realtà all'interno di Clubhouse per fare scouting, cioè cercare nuovi artisti. Cioè loro hanno sfruttato questo social per fare questa cosa. Ora, uno che non ne capisce dice, vabbè, guarda che sono bravi, i salvatori della patria, si mettono a disposizione. Sì, va bene, state aiutando, vi state mettendo a disposizione, ma non è che lo fate per la mia bella faccia o per la faccia del team, lo fate perché siete con la merda al collo. Non è che ci vuole 2+2. Certo. Però... Sì, devono campare pure loro, è anche colpa loro se ad oggi l'industria musicale è nella merda, cioè no, è anche e principalmente colpa loro, che sì che il pubblico non è così formato, però se al pubblico gli spari 24 ore su 24 in radio Mozart, fidati che dirà che Mozart è bello. Se tu gli spari 24 ore su 24 Pinco Pallino, dirà che è bello Pinco Pallino, perché gli entra nel cervello, è normale, tu senti, cioè ne avrai i sensi pieni, le orecchie, cioè, la vista, l'udito, di qualsiasi contenuto ne sarai pieno se ti bombardano da tutte le parti.
Ecco, adesso a me viene in mente, dicendo questa cosa, io ad esempio ho conosciuto Da Supreme perché la prima volta ha fatto un beat per Salmo. Se non ricordo male ha fatto Perdonami, ha fatto il beat di Perdonami per Salmo, che sì, poi lui ha inserito nel suo disco, e lì alle orecchie dell'ascoltatore è arrivato questo nome, Da Supreme, un ragazzo molto giovane che insomma aveva un occhio, cioè un orecchio più che altro particolare per il genere, fino a che poi è uscito con il suo primo singolo, poi con il suo primo album e giustamente... si è acceso un riflettore su di lui, un po' perché è molto giovane e un po' perché sembra che abbia portato nel genere trap un po' di freschezza. Molti lo definiscono un innovatore nel suo genere, una persona un po' fuori dal coro.
Sì.
Ad esempio, io che ero abituato a sentire certe sonorità trap un po', devo dire, alle volte molto simili tra loro, infatti non si riusciva bene a distinguere una voce dall'altra o comunque anche solo una base dall'altra, Da Supreme, forse anche essendo a conoscenza della materia, è riuscito a trovare quel qualcosa per dargli un po' di...
Il marchio di fabbrica.
Esattamente, ma si può effettivamente definire un innovatore oppure no?
Ma innovazione secondo me no, perché lui praticamente, no, cosciamente o inconsciamente, prende dei pezzi di altri generi che nella musica elettronica sono una cosa fra virgolette comune e li mette all'interno della trap. Quindi è come se lui avesse creato un altro sottogenere della trap, ma sempre prendendo cose che già esistevano. Non è che si è ha inventato una cosa dal nulla che non esisteva. Mi viene da ridere perché ricordo che qualche giorno fa c'era, non mi ricordo chi, comunque c'era pure Morgan, e l'avevano paragonato Da Supreme a De André, al De André del 2021.
Ah!
Che fatica! Io pensavo...
parole un po' meno anche.
Ma molto meno!
Cioè, bravo, a me piace Da Supreme, però insomma,
secondo me sono quelle sparate.
Ma perché loro avevano detto questo? Riportata all'epoca. Perché sì, De André, con quelli che erano i suoi contenuti, aveva un contatto con le persone della sua epoca che, cioè, se De André fosse nato oggi, non se lo sarebbero cacato come se lo sono cacato allora, andiamoci così. In questo senso, no, fidatevi ragazzi, perché sono cambiati i costumi, è cambiata la società. Cioè, se oggi nasce uno che canta come De André, probabilmente non so caga nessuno, o lo conosciamo io e altre 5.000 persone. Invece, per i contesti, nell'epoca in cui sono nati due fenomeni, questi due fenomeni, che non sono paragonabili per i contenuti musicali, proprio non esiste, però in quanto fenomeni sono paragonabili, fra virgolette. Fra virgolette, eh? Perché pure a me fa strano.
È paragonabile.
Sì, anche. Cioè non...
Da musicalmente è proprio gli antipodi. No, cioè, quello
stiamo parlando del giorno e la notte, sono due cose completamente differenti.
Tra l'altro bisogna vedere se da Supreme sia capace, dubito, che sia capace di resistere alla prova del tempo, perché De André è immortale, cioè da quando insomma da quando ha portato la sua musica al pubblico, beh, c'è gente che tutt'oggi non lo apprezza, ok, però resta una colonna portante della nostra musica.
È il problema di questo problema qui di durare nel tempo. È una cosa che è sempre associata al fatto di essere saturi, perché ad oggi, cioè prima per ascoltarti De André andavi al negozio, o accendevi la radio e lo passavano e tutto lo sentivi, o ti alzavi il culo da casa, andavi al negozio di dischi, dicevi: è arrivato il disco di Pinco Pallino, no, oppure non lo conoscevi proprio, arrivavi lì, ti giravi 700 dischi, dicevi: ah, guarda, mi fa simpatia questa copertina, te lo compravi, andavi a casa, te lo ascoltavi e scoprivi De André. Certo. E quindi tutto questo percorso creava una sorta di legame fra la persona che comprava e ascoltava l'artista e lo apprezzava. Oggi invece tu accendi il computer, accendi il cellulare, apri Spotify e hai a disposizione miliardi e miliardi di contenuti musicali, dal ottimi alla spazzatura, e questa cosa, tutta questa saturazione dei contenuti che stanno in superficie, secondo me porta a screditare il valore di quelle cose, e quindi col tempo te le dimentichi, o comunque tipo magari la risenti dopo 10 anni: ah, guarda, questa canzone qua andava, ma la senti quella volta, la riascolti e poi
basta.
Cioè, cosa ti è rimasto? Quell'istante, a meno che non c'è un fattore psicoacustico che la persona associa quel contenuto musicale a un ricordo. Cioè, poi qui entriamo in fattori psicologici, che ovviamente, cioè, può essere una canzone, può essere un'immagine, cioè, non è, cioè, può essere pure una canzone trash.
Davide, volevo farti una domanda io, riguardo proprio al discorso che stavamo affrontando. Secondo te qual è, o qual è stato, o quali sono, o quali attualmente
potrebbero essere
gli innovatori in Italia del comparto musicale?
Beh, allora partiamo dal presupposto che io la realtà italiana non la seguo molto. Sarà perché probabilmente per il genere che faccio io, comunque per i generi che mi interesso io, in Italia c'è veramente poco, e a meno che non entriamo nel contesto, diciamo, chiamiamolo colto, non c'è veramente quasi niente, o comunque in superficie non c'è niente. Nell'underground ci sono molte realtà, però comunque non sono conosciutissime. Ci sono degli artisti
attuali, tu dici attuali?
Sì, attualmente sì.
E precedenti che secondo te hanno comunque influenzato molto la musica italiana?
Ne abbiamo citato uno, tipo De André, per dirne uno. Vabbè, poi
uno.
Tutta quella della musica leggera italiana comunque è stato un movimento abbastanza importante. Cioè, per dire, chi arrangiava a suo tempo quelle opere era gente come Morricone. Cioè, non è che erano poi vabbè, Battisti, Battiato, che poi ovviamente ognuno di loro, anche se erano sempre pop inteso come popolare, erano diversi fra di loro, perché comunque Battisti era più vicino alla cosa cantautorale, cioè al genere cantautorale,
Però faceva anche una ricerca abbastanza prog, Battisti.
Sì, soprattutto dopo che si sgancia da Mogol. Inizia anche a sperimentare, inizia a utilizzare anche l'elettronica, ci sono i dischi tipo Anima Latina, che sono un po' di ricerca elettronica. Invece, per esempio, Battiato, cioè quello fa un vero e proprio lavoro di ricerca etnomusicologica, cioè si vede che è uno che, non dico che ormai ai tempi non c'era più però il magnetofono, però se ne andava nei paesi del medio orientali o comunque magari nei paesi balcanici, ascoltava dei contenuti e delle cose che hanno influenzato quella che era la sua produzione musicale. Poi anche quelle che sono state le sue...
Una ricerca
etnomusicologica a tutti gli effetti. Cioè, poi c'è anche il fattore spirituale, insomma ci sono una serie di sfaccettature che hanno influenzato quella che è la sua musica e la rendono unica, per dire. Cioè io Battiato, per me Battiato è in Italia è stato, se non il più geniale, uno dei più geniali. Cioè anche il fatto che ha collaborato con, cioè ha studiato e ha collaborato con figure che sono state estremamente rivoluzionarie per quella che è la storia della musica elettronica e la storia della musica. Lui ha studiato con un certo Karl Heinz Stockhausen, che è tipo uno dei padri fondatori della musica elettroacustica.
È su Stockhausen.
Sì, lo so, è divertente.
Io, ma perché era facile cadere? No,
no, lo sai chi ti saluta tantissimo, Stockhausen. No, vabbè. Dico, figurate che è un problema, sono il primo io che lo percula, anche perché poi c'è stata una fase della sua vita che è impazzito, cioè nel senso questa persona era un genio perché faceva composizioni che univa matematica, serie numeriche, insomma cose pazze. C'è la serie che se tu prendi una sua partitura è un libro così, in cui ci sono... Che ne so, sono 200 pagine, 150 pagine sono la spiegazione della partitura e poi ci sono 50 pagine di partitura. Cioè,
doveva spiegarti tutto prima, poi arrivava la
parte. Però 150 pagine di spiegazione della partitura sono un bordello. Cioè, di solito la leggenda che illustra quelle che sono quella che spiega l'intento compositivo, insomma, tutta quella che è la struttura della partitura. 2, 3, 10 pagine, minchia, ma 150 pagine, perché giustamente lui ti doveva spiegare tutti i passaggi che lui seguiva, come lui realizzava i contenuti, e quindi è arrivato a un punto della sua vita che lui è impazzito. Cioè lui ha cominciato a dire che veniva tipo da Sirio, da un pianeta che si chiamava Sirio, cioè Stockhausen diceva che era venuto da un pianeta che si chiamava Sirio, lui veniva da lì, lui era di un altro pianeta, cioè è impazzito, è sfasato. Poi ha cominciato a fare musica tipo con gli elicotteri, tipo quartetto d'archi per elicotteri. Cioè, quartetto d'archi, c'era l'elicottero che cambiava la velocità, è l'elica.
Ah, pensavo il pilota che metteva le cuffie e sentiva musica d'elicottero, non so. Cosa si ascolta in elicottero? Tipo la cavalcata delle Valchirie.
Ah, secondo me non senti un sull'elicottero con le cuffie isolanti non senti un cazzo. Con le cuffie isolanti non senti una minchia sull'elicottero.
Ecco, però...
Devi sentire. Oppure mi viene in mente, non so se avete visto mai quel video, c'era quel prete che girava con l'elicottero durante la pandemia... Che lui era sopra sull'elicottero e mandava la benedizione. E hanno messo la canzone tipo dei Clears. Clears. Come cazzo ora si chiamano?
Loro.
Vabbè, l'avete sentito sicuramente. E c'era questo che aveva la croce che ci facevano partire tipo i laser di Star Wars. Clear Water Revival, una cosa del genere.
Noi non ricordiamo.
Con un mio amico mi sta uccidendo perché lui mi adora, io sto sbagliando il nome, nonostante mi piacciono molto, però ogni volta mi confondo, hanno un nome quasi
tutti i miei cercano Fabio in Friends, che aspetto non so come, però
Ricchia, sì, io mi azzardo un po' così, visto che parlavamo di innovatori. Caparezza, che dicono,
vabbè, è venuto fuori adesso, cioè siccome sta per uscire il disco,
visto che siamo
è un
lì,
nome caldo,
Visto,
ho visto. Tu mi sto minacciando con gli occhi. Se dici qualcosa.
Allora, io Caparezza l'ho visto dal vivo nel 2009-2010.
Sì. Occhio a quello che dici, perché amici peritori.
No,
proprio. Per dire, l'ho apprezzato e lo apprezzo. Non lo seguo più come prima, perché io sono proprio cambiato direzione. Cioè, prima seguivo molto di più il genere rap, anche se Caparezza non si può etichettare solo come rap, cioè ci sono 700 sfaccettature là dentro.
Tocca tanti generi, diciamo.
Ho visto che ha pubblicato due singoli, se non sbaglio, due nuovi singoli. Non dico che l'ho sentito, cioè l'ho sentito ma non l'ho ascoltato.
Exuvia e La Scelta sono i singoli.
Ho sentito Exuvia.
La scelta secondo me ti piacerebbe molto, Paride, perché allora c'è un'interpretazione tutta sua, però secondo me ti dà anche modo di ragionare ed interpretare la canzone su tanti fronti. Poi il fatto che parli di due artisti e di due scelte artistiche molto diverse, uno era Beethoven, l'altro, aiutami, Mark,
il cantante di Talk,
il cantante di Talk parla di, sostanzialmente di due vite artistiche diverse, e secondo me potrebbe interessarti sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo, perché almeno ho visto un Caparezza in questa canzone, soprattutto ho visto un Caparezza più maturo, che sa anche andare incontro al, diciamo, al punto di vista commerciale, diciamo, della musica, però senza snaturarsi rispetto a quello che era lui prima.
Beh, diciamo che lo devo ascoltare, perché di quello che avevo sentito in Exuvia avevo notato che c'era stata questa cosa un po' elettronica, cioè, ho visto che nella parte strumentale c'era un po' di elettronica, cioè, ho sentito che c'era un po' di elettronica, però il testo non l'ho ascoltato. Cioè, l'ultima cosa a cui io sono rimasto di Caparezza era devi fare ciò che ti fa stare bene, per farvi capire. Io è un po' che non lo seguo.
Un po' da radio, ma sti cazzi.
Vabbè, ma lui è uno dei pochi che funziona, vende e fa quello che gli piace.
Vero.
È uno dei pochi che ci è riuscito, è bene, è giusto così, cioè, devi fare ciò che ti fa stare bene, a lui questo lo fa stare bene, quindi ben venga.
Allora, dato che hai secondo me chiuso perfettamente con questa frase, cioè bisogna fare quello che all'artista soprattutto deve fare quello che lo fa stare bene, quindi io direi che la puntata di oggi secondo me si può concludere con questa bella
perla,
veramente bella. Ringraziamo Paride in arte per aver accettato l'invito al podcast, a noi ha fatto molto piacere, e insomma speriamo che la puntata sia piaciuta a tutti.
Mi raccomando, andate a seguirlo, perché sui social, per seguire anche i suoi progetti. Giustamente.
Hai qualcosa in vita? Stai lavorando a qualcosa in particolare?
Ma far uscire qualcosa no. Cioè, sinceramente no, sto studiando. Mi sono detto che, cioè, mi sono preposto che nel momento in cui finirò il mio percorso di studi e avrò le competenze tali da fare quello che voglio, farò uscire qualcosa. Perché ad oggi mi metto lì. Non dico che sono uno scappato di casa che non sa fare niente, perché
no.
Non è così, perché da oggettivamente qualcosa la so fare, però voglio fare di più. Forse sono in una sorta di loop in cui non uscirò mai, perché dico voglio fare di più e alla fine non ci arrivo mai alla fine alla soluzione, però
non mollare
mai. Tanto alla fine per suonare suono tutti i giorni. Il discorso è che l'unico spettatore sono io. Cioè, sono diventato io, praticamente ascolto la mia musica. L'unico uditore sono io. Cioè, programmo delle cose, le lascio fare magari, perché mi piace anche questo modo di operare, cioè oltre a quella che è il mettersi lì e estendere un contenuto musicale, montarlo, mi piace anche costruire delle, diciamo, delle catene interattive che permettono all'opera di autogenerarsi. E quindi io sono il programmatore e fra virgolette compositore, ma allo stesso tempo divento spettatore, ascoltatore, perché quella cosa si va autogenerando, quindi subentra anche la componente di stupore, perché poi dici, guarda che figa questa cosa, quest'altra cosa qua, che bella cagata questa, è una gran bella cagata, quindi magari ti dici, sono stato 3 ore a programmare questa cagata.
Sperimentare, infatti è sperimentazione, bisogna accoglierla tutta anche quando il risultato non è come,
nel bene, nel male,
esatto, come si aspettava. Detto questo, Paride, noi comunque invitiamo tutti a scriverci su Instagram come vi è sembrata la puntata. Devo leggere il numero che non me lo ricordo mai. Scriveteci su WhatsApp al 353, leggo come, allora 42.
Cosa hai scritto tu? Non è che
sono dei,
questi mi sta sembrando la pubblicità di quelli che vendono la macchinetta.
Non lo so, io ho mancato gli elementari. Allora 353 4261 551. Eh sì, io sono andato direttamente alle scuole.
Chiamate e vi mandiamo una bella macchinetta e caffè con le cialde complete. Arriva pure Tiziano Crudelli dalla porta.
Pari che ti sei frizzato, ti sei, vabbè, comunque
sembra un anime giapponese questo, perché sei un po' freddo, però è doppiato.
Tornerai tra noi probabilmente quando sarà finita la registrazione.
Ottimo.
Andre, vuoi dire qualcosa?
Sì, allora noi ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo ospite.
Preparatevi,
Rimanete su. Rimanete sintonizzati sul nostro canale.
Ok, ragazzi, avete ascoltato, hanno tutti ragione.
Il podcast per chi non ha nulla da dire,
ma lo dice comunque.
Ma sì, dai.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Grazie.